Astronauticast. Astronauticast, stagione 4, episodio 01 in 3D. Per chi ci sta guardando in diretta o nella versione registrata video, abbiamo degli occhialoni. Ma manca Paolo Amoroso, quindi non ho da presentare nessuno qua al mio fianco. Ma io sono Michael Sacchi dagli Astronautica Studios di Milano. Collegati con me e presenti e visibili nel nostro stream video abbiamo il presidente dell'associazione ISA, Marco Zambianchi. Ok, che non so se sente. Ci senti? Vabbè. E Luigi Morielli, che fa segno di sì.
Ciao a tutti.
Ecco. Non so, Marco, abbiamo qualche problema di audio?
No, io mi sento benissimo.
Ah, ok, allora probabilmente sei tu, soltanto un po' basso, non capisco perché.
Non avendo toccato nulla negli ultimi minuti, può essere solo un glitch tecnico da te. Non ci risulta.
No, no, adesso, adesso sei più vicino al microfono e va benissimo. Molto bene, inconvenienti tecnici come al solito, perché l'abbiamo scampata fino a questo momento, ma direi che possiamo cominciare con la puntata. Dicevamo, manca Paolo Amoroso in quanto all'inaugurazione della mostra di INAF. Dico bene?
Sì, alla mostra di INAF in onore di Schiaparelli.
Ah, esatto, quindi...
Avrebbe fatto lo spam... della sua rubrica su Astronauticast Annali Marziani.
Infatti avremo sicuramente un report della mostra alla prossima istanza, alla prossima apparizione della sua rubrica Annali Marziani, quella che fa rimanere tutti a bocca aperta e in silenzio, la chat, in chat non vola una mosca durante le esposizioni del Paolo Amoroso. Mi tolgo gli occhiali, ragazzi, perché sto veramente flippando. Ecco qua, siamo tornati.
Gli occhiali di Luigi hanno fatto ricordare una cosa, siccome stasera non c'è, dicevo prima, Paolo, che è, come dire, il freno inibitorio che mi previene dal fare cose di questo genere, diciamo, non so se solo questo incipit vi ricorda qualche cosa.
No, sinceramente non... Sembra Terminator, ti dirai, ma...
Allora? La dalla famosa chat, serie anni 80...
Dalla chat dicono Visitor e lo dicono anche con una certa enfasi, quindi... E poi è Ricky che lo dice, quindi se vogliamo parlare di telefilm...
Vabbè.
Direi, Ricky, complimenti, hai vinto una compilation di Craftless. Qualcuno diceva Rocky...
E l'ho fatto senza sapere che ci fosse Riccardo in linea, quindi ho proprio colto nel segno, bravo Riccardo, e sono proprio i V-Visitors, la sigla originale della serie TV anni 80, anche se la nostra amica interprete della nuova serie TV merita, insomma. Vabbè. E così adesso prometto di stare buono e di smetterla per un bel po' con queste distrazioni e ritorniamo a bomba su all'Astronautica e le news...
Le news, sì, abbiamo una settimana abbastanza tranquilla dal punto di vista delle news astronautiche, però abbiamo anche un certo backlog di notizie estive, che sicuramente voi, avendo avuto magari un'estate più tranquilla della mia, che è stata passata sui libri per preparare gli ultimi due esami, adesso ultimo esame, sarete sicuramente più preparati del sottoscritto, però... Direi che possiamo partire con qualcosa di più recente. Voi da cosa volete cominciare? O chat, diteci voi. Stasera guidate voi, perché noi abbiamo bevuto troppo, no? Anche se potrebbe sembrare. Stasera guidate voi e ci dite di cosa vogliamo parlare. Vediamo un po' se qualcuno ci fa sapere qualcosa. Excelion ha dato due esami in due giorni. No, ti capisco, fratello.
AMS. Io pescherei nel mese di agosto, c'era una notizia che mi era piaciuta, mi aveva colpito e pensavo fosse degna di menzione nella ripresa ufficiale delle nostre trasmissioni, posso?
Prego, vadi.
Allora, intanto vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che non necessariamente ci seguono sul forum, che alla fine di agosto, intorno al giorno 20, SpaceX, che è un'azienda privata che sta correndo veramente a larghissime falcate verso le prime missioni con equipaggio umano mandate nello spazio da un'azienda privata, ha completato, dicevo, SpaceX con pieno successo il primo test ad alta quota nelle fasi, delle fasi finali di rientro della capsula Dragon, che sarà appunto la creazione di SpaceX per inviare verso la stazione spaziale uomini e carico utile, ma soprattutto sarà una capsula in grado di fare il viaggio all'inverso, cioè di riportare a terra uomini, ma soprattutto carico utile, cosa che in questo momento, col pensionamento dello shuttle, presto non sarà più possibile. Tra le altre cose, ci sono sull'articolo di Forum Astronautico che ha coperto questa notizia, che potete anche ritrovare sul portale astronautinews.it, invito tutti a visitarlo, trovate tutti i dettagli, tra i quali ad esempio che tutta la capsula Dragon è caratterizzata da un sistema a doppia ridondanza, anche a livello di paracadute, e che utilizza questa capsula il sistema di RCS, cioè dei piccoli razzi di controllo dell'assetto, fino proprio nelle ultime parti dell'atterraggio, e questo consente a Dragon di atterrare più o meno con un errore massimo di un miglio dalla zona predeterminata. Certo, questo ipotizzando, insomma, che l'inclinazione dell'angolo di rientro sia quella voluta, che non ci siano problemi come ad esempio quelli che ogni tanto affliggono le Soyuz, che poi fanno un rientro, insomma, balistico, vanno lunghe, fanno subire agli astronauti che le occupano molti più G di quelli che una traiettoria nominale li porterebbe a sopportare. È possibile per questa capsula sia ammarare che atterrare. L'ammaraggio è previsto nelle prime fasi dell'operatività della capsula, ma naturalmente poter atterrare sul terreno è molto più conveniente, anche perché con un'opportuna traiettoria di rientro si potrebbe praticamente far atterrare Dragon, non dico al Kennedy Space Center, comunque nei pressi del centro spaziale da cui i lanci si effettuano, per cui molto più conveniente. Ricordo che una soluzione simile era stata pensata anche per Orion, cioè la convenienza dell'atterraggio a terra era proprio quello, e non dell'ammaraggio, era proprio quello di poter dirigere la capsula in qualsiasi zona degli Stati Uniti e non costringere alle navi di recupero a rincorrere la capsula come succedeva con gli Apollo.
Sicuramente dal punto di vista logistico andare a prendere una capsula su terra ha dei costi immensamente inferiori rispetto a quelli di un recupero via nave. Avevo letto relativo alla missione Gemini 8, non mi ricordo perché ne abbiamo parlato, mi pare che ne abbia parlato Paolo Amoroso da qualche parte, e mi ero informato sull'incidenza, comunque sulle difficoltà che aveva avuto la capsula Gemini 8, e mi pare che c'era anche nella pagina di Wikipedia c'era anche il numero di persone coinvolte nel recupero, che era qualcosa nell'ordine delle migliaia, quasi tutti ufficiali della Marina, ufficiali e comunque personale della Marina americana, perché essendo che nel frattempo è sparita il video di Monzi, vediamo se tornerà. Dicevo che l'atterraggio è avvenuto in un punto non previsto, quindi si sono dovuti convergere sul luogo diverse unità navali, e questo ovviamente ha complicato le cose. Luigi è proprio sparito, insomma.
No, ci sono. È stata un'estate abbastanza vivace dal punto di vista delle attività sulle capsule presunte o in preparazione, perché stavo dando un'occhiata che un paio di giorni dopo il nostro solito e bravissimo Alberto ha pubblicato un'altra notizia con cui ci confermava che su una capsula Orion non già destinata al volo ma ai test strutturali già si stanno facendo prove di tenuta di pressione, quindi si sta pressurizzando il vascello.
Sì.
È interessante anche questo, un passo che è stato fatto anche con gli Apollo, insomma, sembra prendere sempre più forma il redivivo progetto Orion, che sembrava cassato a metà dello scorso inverno. Vi ricordate tutta la polemica, la querela sulla bocciatura di Obama del vecchio piano Constellation, del vecchio programma Constellation?
Sì, e anche sempre il piano nell'ambito del programma CCDev ci sono anche delle novità per CST-100, la capsula di Boeing, quindi ci sono parecchie, diciamo che le uova di NASA dal punto di vista del trasporto privato sono in parecchi panieri, e quindi le probabilità di vedere qualcosa sono sicuramente più alte.
Luigi, avevi in mente qualcosa che hai sentito letto quest'estate che ti è sembrato meritevole di menzione?
No, più che altro volevo accennare di una notizia abbastanza proprio recente di questi giorni su Phoenix, più che parlare dell'estate, se possiamo saltare così di palo in frasca.
Vai, siamo liberissimi stasera.
Trovate. Una ruota libera, andiamo.
Guidiamo dal nostro gusto personale, da quello che ci impone di fare la chat, che in realtà però erano impegnati a vedere prima le immagini di Dragon Ball che ho fatto passare nella diretta, perché ho cercato Dragon e Capsule, stato che Capsule era il nome della società di Bulma, uno dei personaggi di Dragon Ball, e quindi cercando Dragon Capsule sono uscite più immagini di Dragon Ball che quelle della capsula di SpaceX.
Ovviamente.
Essendo sì un argomento un filo più popolare, specialmente nel popolo di internet.
Ok, niente, volevo solo accennare un articolo che è stato pubblicato sulla rivista Science, riguarda i dati che vengono ancora analizzati, che provenivano da Phoenix, il lander che è sceso su Marte il 25 maggio del 2008, e in pratica sono stati verificati la quantità di isotopi del carbonio e dell'ossigeno presente nell'anidride carbonica del pianeta. In pratica è stato rilevato che l'atmosfera marziana è relativamente giovane, nel senso, dato che Marte non ha un campo magnetico e non ha una gravità molto forte, l'atmosfera marziana tende, l'anidride carbonica dell'atmosfera tende a disperdersi nello spazio, e di fatto quella che c'è dovrebbe essere abbastanza vecchia comunque, se non ci sono delle fonti che la rinnovano, come delle fonti termali, come delle attività vulcanica che genera appunto l'anidride carbonica. Il fatto che ci sia che sia ancora presente questa atmosfera e che il carbonio presente nell'anidride carbonica dell'atmosfera di Marte sia più carbonio 12, con l'isotopo 12 piuttosto all'isotopo 13, vuol dire che viene in qualche modo aggiunta. Ed è stata aggiunta in tempi relativamente recenti, ovviamente in tempi geologici, quindi si parla di qualche milione di anni. Però è una notizia molto importante, perché vuol dire che Marte è stato attivo dal punto di vista o vulcanico o comunque con acqua liquida o acqua che è stata comunque riscaldata in qualche modo, è stata resa attiva. In tempi relativamente recenti, si pensava che fosse da molti milioni di anni che Marte era praticamente morto in tutto e per tutto.
Ma se io non sono un chimico, però com'è che funzionerebbe? Cioè la presenza di acqua in che modo diffonde il carbonio? Magari ti sto facendo una domanda che ti mette in imbarazzo. Io sto leggendo la notizia da astrogation.blogspot.com, quindi direi che sono andato direttamente alla fonte che sta parlando, il blog del nostro Luigi, astrogation.blogspot.com.
È un articolo che ho preso direttamente dal sito di Phoenix. E, in pratica l'anidride carbonica dipende da come ha reagito l'acqua per generare questa anidride carbonica. Adesso io non so entrare nel dettaglio delle reazioni chimiche che sono sviluppate, però di fatto fonti termali sono quelle classiche che generano anidride carbonica, come appunto dalle reazioni delle eruzioni vulcaniche. E appunto la presenza a bordo di Phoenix erano presenti questi strumenti che permettevano di misurare la quantità dei vari isotopi, sia del carbonio che dell'ossigeno. Comunque pare che la cima vulcanica sia Adesso lo sto rileggendo perché purtroppo non ho avuto tempo di ridargli un'occhiata. Perché l'ho...
Sì, comunque, da quel che ho capito, dagli isotopi, dall'analisi degli isotopi, sono in grado di distinguere l'anidride carbonica che ha una fonte, diciamo, di attività vulcanica, che quella è stata provata essere stata comunque presente nel passato recente di Marte, da quella dell'attività di acqua. Quindi anche l'attività di acqua può essere datata in tempi geologicamente abbastanza recenti.
Infatti, perché comunque è stato trovato che esiste del ghiaccio sulla superficie di Marte e anche sotto la superficie di Marte, di fatto, e anche in quantità non indifferenti. Il fatto che ci sia un'attività vulcanica tende a rendere liquida quest'acqua. Il discorso di avere acqua liquida su un corpo celeste è una cosa abbastanza curiosa, ecco.
Già.
Vedo in chat che c'è Paolo.
Dragon.
Penso che sia Marco che si sta divertendo con qualche pronunciatore online per pronunciare la parola dragon. Ok. Abbiamo anche Paolo Amoroso in chat. Paolo, se vuoi unirti a noi, ti possiamo dare un coup de fil. In realtà ho appena detto questa cosa di cui mi sono pentito istantaneamente, perché non abbiamo soldi nell'account di Astronautica. Se volete fare una donazione e ci state guardando in diretta, appena sopra il nostro player c'è un piccolo bottone con le donazioni dove potete fare una donazione di pochi euro e noi caricheremo quegli euro sull'account Astronauticast di Skype e saremo in grado di fare queste telefonate in modo agevole. Comunque, Paolo Amoroso ha declinato salvandomi. In corner, andiamo avanti alla prossima notizia. Cosa ne pensi, Marco? Sei tornato disponibile? Ho visto che ti è caduta la connessione nel frattempo.
Sì, spero che sia anche migliorata, perché c'è stato un costante degradare della qualità sia in arrivo, spero non in partenza.
Assolutamente no.
Solo di Skype. In realtà non, il resto andava tutto bene qui. No, sta dando una scorsa. In realtà è stata un'estate abbastanza tranquilla, a dire il vero, perché non so se ne avete parlato mentre non ero collegato, ma l'unica altra notizia curiosa, secondo me, è quella che KSC ha dovuto rimandare un rollover dello shuttle perché sono scoppiati i tubi dell'acqua potabile. Mm-hmm. E quindi i dipendenti sono stati mandati tutti a casa. Ancora prima di leggerlo su Forum Astronautico mi ero visto il tweet che Flying Jenny e suo marito avevano inviato appunto su Twitter, con cui dicevano: cara, sto tornando a casa perché qui sono scoppiati i tubi dell'acqua e ci mandano via, non si può lavorare, quindi si rimanda tutto. Probabilmente la salsedine nell'ambiente altamente corrosivo, anche se diciamo i tubi sono sotterrati, ma in qualche modo l'ambiente corrosivo ha fatto il suo lavoro, magari con tubature vecchie risalenti al tempo delle spedizioni Apollo. Tra l'altro, dalle immagini che sto vedendo, alcune delle zone dove ci sono state le rotture più importanti sono praticamente tra la zona di attracco dei battelli degli external tank, il molo di attracco, e il VAB, quindi praticamente andavano a incrociare la crawlerway. Sarebbe stato abbastanza impossibile, visti i restrittivi requisiti con cui il crawler può percorrere la sua strada, far muovere lo shuttle con quel problema, al di là poi della la mancanza di acqua potabile.
Beh, ho visto l'acqua che hanno trovato nello scavo che hanno fatto per sostituire il tubo, era veramente tanta acqua, credo che avrebbe anche influenzato un attimo la tenuta del terreno, e passare con una cosa che pesa svariate migliaia di tonnellate, adesso non so quantificare.
No, era per il rollover.
In effetti sì, è vero, era per il trasferimento tra l'OPF, l'Orbital Processing Facility.
Però, per sicurezza, hanno comunque bloccato tutto perché non si sa mai.
No, più che altro, se non sbaglio, si erano disattivati anche i sistemi antincendio, si erano disattivati tutto quello che richiedeva l'utilizzo dell'acqua di rete.
Una condotta da 18 pollici, mi pare.
Sì, e poi trovano un idraulico alla fine di agosto, insomma.
Vabbè.
Sì. Okay. Bella battuta. Bazinga dovevi fare. Bazinga.
C'era anche quello, non c'è problema.
Sono chiamata apposta,
Già. Sì, in effetti, potevo preparare anche le immagini, ma non le ho pronte. Comunque, era una certa piscina non troppo gradevole di fianco al VAB. Insomma, sono
sempre in campo SpaceX, sto scorrendo, sto scrollando tra le notizie Noto sempre con piacere che si aggiungono ulteriori contraenti per l'utilizzo di Falcon 1, che ricordo proprio a ridosso del termine della scorsa stagione di Astronautica è stato lanciato con pieno successo già dalla sua prima missione. Anche Astrium, che è un produttore di satelliti di telecomunicazione, ha aderito, insomma, ha accettato l'offerta commerciale di SpaceX e presto correrà a questa azienda per il lancio dei suoi satelliti. E sono contento perché mi sembra che SpaceX riesca a dare uno scossone a, diciamo, al mondo governativo e al sostanziale monopolio di United Launch Alliance, che è l'unione alla faccia dell'economia di mercato perfetta.
Sì, in effetti praticamente è una fusione tra i due principali player. Federal Trade Commission non ha avuto niente da ridire, però mi pare che sono stati fatti molte analisi dal punto di vista della concorrenza e pare che era possibile farlo, altrimenti non gliel'avrebbero lasciato fare. Sappiamo che l'antitrust in America è particolarmente agguerita, essendo una democrazia basata sul libero mercato, almeno sulla carta.
Ci sono poi buone notizie per gli amanti dei fumetti, visto che una delle notizie più recenti è che sostanzialmente il nostro Roberto Vittori, il colonnello Roberto Vittori, astronauta italiano, sarà trasposto nella sua versione fumettistico trattino topolinica, perché sul numero 2859 di Topolino, che trovate in edicola, dovrebbe esserci appunto un'avventura in cui vediamo Vittori impersonato sotto forma di cartoon. Quindi
sì, fa notare dalla chat che SpaceX effettivamente sta agendo in modo proattivo, scusa se ti interrompo, ritorno un attimo alla notizia precedente, accaparrandosi clienti che, almeno per quanto riguarda Falcon 1, sono in buona parte sovrapposti a quelli che sarebbero i clienti del Vega.
Non sono un finalista di mercato, non so qual è il segmento, se vogliamo paragonarlo alle autovetture di Falcon 1. Bisognerebbe analizzare i pesi trasportati in Leo. È anche vero che Falcon 1 è pronto, Vega ancora no, per cui si sta accaparrando questi clienti, ma poi credo che la battaglia si giochi sui prezzi e sulle politiche, se vogliamo, nazionali.
Sì, comunque no, effettivamente il carico utile di Vega è superiore a quello di Falcon 1, perché leggo da Wikipedia, sono 670 kg in Leo, quindi in orbita bassa, mentre invece il Vega ancora effettivamente non esiste un esemplare volante, però dichiarato payload in Leo è 1500 kg e quindi direi che è il doppio. Però diciamo che per un certo segmento di satelliti leggeri sono abbastanza simili, direi che avrebbero potuto servire un effetto di mercato simile, anche se appunto il Vega è più performante.
No, in realtà ho detto un'imprecisione poco fa, poiché il discorso di Astrium è legato a Falcon 1. Io, quando ho parlato di primo lancio effettuato con successo, mi riferivo erroneamente a Falcon 9. No, effettivamente Falcon 1 non ha per nulla avuto un primo lancio coronato dal successo. Comunque resta il fatto che SpaceX sta facendosi largo, e mentre vi dicevo questa notizia continuavo a ricordarmi un'intervista che Elon Musk, il fondatore di SpaceX, aveva rilasciato in un numero di This Week in Space. Non so se lo conoscete, si tratta di un video podcast prodotto da un giornalista americano,
Miles O'Brien. Miles O'Brien.
Grazie, perché il nome proprio non arrivava. Da Miles O'Brien, con una punta di orgoglio, diceva sostanzialmente che chi parla male di SpaceX sono un po' gli invidiosi che si vedono sfilare dalle mani con atti.
Beh, diciamo che ne abbiamo già parlato, che, dicendo che questa sia l'indeterminatezza nel futuro dello accesso americano allo spazio, data dal il balletto di annunci contro annunci dell'amministrazione Obama, l'amministrazione Bolden, che sono arrivati l'anno scorso, sia quello, sia comunque la crescente concorrenza che arriverà con l'ingresso nell'arena di tutte queste industrie private. Abbiamo già detto che da parlare, noi stessi abbiamo fatto più e più puntate proprio a proposito di questo, e quindi sono sicuro che Miles O'Brien, da scafato giornalista del settore, non ha che da guadagnarci da questa controversia, diciamo, che c'è anche nei confronti delle aziende private come SpaceX. Quindi lui fa bene a difenderle, perché comunque sono i disruptor, sono quelli che vanno a cambiare le carte in tavola, le regole del gioco, giusto per usare qualche cliché, quando parlo ne uso sempre abbastanza, quindi va un po' a mescolare le carte la presenza di questi nuovi player. se vogliamo fare una cosa, un paragone, nel settore tecnologico, che sia io che Marco seguiamo molto, tecnologia di consumo, comunque nell'IT, diciamo che, o meglio ancora, se vogliamo parlare delle news, Google e tutti i player che stanno adesso entrando nel settore del publishing, quindi Google News e queste cose qui, sono ovviamente additati dalla stampa tradizionale e dalla televisione come dei competitor, come insomma, tutte le cose, che i servizi che al telegiornale dipingono internet come il mostro mangia bambini, sono semplicemente sintomo della paura che hanno questo establishment di avere le vecchie regole soverchiate da una cosa nuova come internet. In questo caso deve essere qualcosa di simile. Ci sono questo nuovo modo di fare accesso allo spazio low cost, sviluppato con aziende giovani dinamiche come SpaceX, va un po' a cozzare contro i giganti del trasporto spaziale, e quindi questo è sia pane per discussioni interne all'industria, sia anche pane per chi l'industria la racconta, come i giornalisti o come magari Astronauticast. Dico bene?
Io invece volevo chiedere a questo proposito il parere di Luigi, perché Luigi è sempre molto discreto, ma tiene un blog molto bello che leggo volentieri, Astrogation, sul quale spesso commenta in maniera parallela Forum Astronautico le principali.
Ups! Ci siamo persi Marco, è lì praticamente come Ray Charles che canta al microfono con gli occhialoni.
Però. Spaziale.
Ecco,
ma poi abbiamo le emergenti come l'India, come il Brasile, come la Cina, emergenti nel campo spaziale. Che cosa ne pensi, Luigi? Che impressione ti fanno?
Sì, mi sono perso la metà del discorso.
Credo che fosse l'ingresso delle nuove potenze emergenti dal punto di vista economico, quindi non soltanto spaziale, nell'arena spaziale.
Esatto, sì.
Senti che qualità adesso. Va bene, lascio rispondere Luigi.
No, beh, l'ingresso è benvenuto, nel senso che servono per dare uno scossone a tutta l'inerzia che sta avviluppando tutti i, come chiamarli, i giocatori storici dell'astronautica, perché la NASA di fatto si sta arenando praticamente, perché con la chiusura del programma Shuttle e non sapendo ancora dove si andrà a parare, veramente si sta andando a insabbiare in acque basse da cui non si sa se verrà fuori. L'Europa sta cercando di partire anche con nuovi vettori, però di fatto spostiamo la Soyuz anche a Kourou, che per quanto vada bene la Soyuz è comunque un progetto di 40 anni fa, miglioriamolo, aggiorniamolo, però di novità vere e proprie non ce ne sono nell'aria. Se queste, soprattutto India e Cina, che sono quelle che sono un po' più avanzate, adesso fra l'altro anche il Giappone si sta muovendo abbastanza bene, soprattutto sull'esplorazione automatica, ha delle sonde, poi vabbè, a parte il successo strepitoso di quel rientro il Falco Pellegrino.
Sì, Hayabusa.
Hayabusa, bravo. E quello è stato un capolavoro come dire, avevano in mano tre carte, con quelle carte hanno fatto un bluff pazzesco, sono riusciti a portare a casa il piatto completo, e sono riusciti a far tornare questa sonda, ma sono anche hanno delle soluzioni che effettivamente sono curiose, hanno lanciato questa settimana
Scusa? Michibiki.
Sì, infatti hanno lanciato questo che per adesso è uno, ma saranno tre satelliti per potenziare il segnale di GPS sul Giappone, di modo che possa essere ricevuto in mezzo ai grattacieli di Tokyo, comunque dalle grandi città, come nelle vallate profonde, nei posti in mezzo alle montagne. Quindi comunque sviluppando l'astronautica in direzioni che gli altri non considerano. Poi la Cina, certo, sta lavorando ovviamente in gran segreto, perché già solo la famosa passeggiata spaziale si è saputo poco prima che l'avrebbero fatta. Adesso sembra che abbiano fatto degli esperimenti di docking in orbita.
No, non ho capito, ci sono delle voci che dicono che abbiano già fatto degli esperimenti di docking?
Sì, pare che ci siano due satelliti cinesi che quest'estate abbiano fatto delle manovre di avvicinamento e allontanamento, e molto probabilmente sembra che siano entrati anche in contatto, però non contatto fortuito, ma pare pilotato, quindi che abbiano fatto proprio delle prove di docking in orbita. Ovviamente in automatico, senza equipaggio a bordo.
Questa cosa è successa quest'estate, è assolutamente passata sotto il mio radar e non me ne sono proprio accorto.
Avevo visto su Space Flight Night, infatti volevo poi fare un post, però era proprio una roba, una notiziola brevissima, infatti non era così, non si notava così tanto, però in effetti è un... Aspetta, se forse riesco a trovarla...
Se io mi posso vi arrivo?
Sì, 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 ti sentiamo.
Eccolo qua.
Se mi posso permettere di fare una piccola excursus mentre Luigi scorre la pagina, mi viene questo discorso che stavi facendo tu, Luigi, mi ha fatto tornare in mente un brano del libro 2061 Odissea 3 di Arthur Clarke, che forse è stato un bravo indovino, un bravo precognitore dei tempi moderni anche nei suoi romanzi di fantascienza, perché in questo romanzo lui descriveva proprio come una grande sorpresa l'entrata in campo dei cinesi nel campo aerospaziale con il lancio di una stazione spaziale costruita in tutta segretezza in orbita terrestre, e poi come un palloncino che viene gonfiato, come un airbag che si è gonfiato all'improvviso da piccolo satellite che sembrava essere, da piccolo avamposto che sembrava essere, questo prende corpo, diventa grande, nel senso che viene gonfiata la struttura, viene espansa la struttura, e la Cina fa il suo ingresso nell'arena delle potenze spaziali, così all'improvviso, senza dare preavvisi, e sembra quasi che, al di là della spedizione della prima passeggiata spaziale, la Cina stia proprio agendo così, dietro le quinte, pronta a stupirci con un effetto scenico degno dei migliori romanzi di fantascienza, appunto.
Già, sempre più avvincente, e noi saremo qui a raccontarlo.
Ah, no? O ci puoi contare?
Tanto a noi piace stare qua seduti a parlarne. Se a qualcuno piace ascoltarlo, a qualcuno piace fare i colpi di scena, siamo tutti d'accordo. Win, win, win. Bene, allora, se non ci sono altre news, possiamo fare quello che faremo ad nauseam da qui alla fine di novembre. Ovvero potremo parlarvi di Astronauticon. Per questo lascio la parola al nostro Marco. Però sicuramente se qualcuno vuole parlare di qualche altra news, non siamo obbligati a mollare le news ora. Nessuno ha nient'altro da dire? Cioè, abbiamo detto che alla fine il rollover di Endeavour è stato completato, quindi è quasi finita l'integrazione.
Il problema è che mentre stavano avvitando l'ultimo dei bulloni esplosivi, quelli che separano il serbatoio dall'orbiter, gli è scappato di mano al tecnico ed è finito nel compartimento di coda del Discovery.
Sì, però anche quello già
fermato, tutto controllato, e poi hanno dovuto montare dei trabattelli apposta per andare su, infilare il tecnico dentro, andarlo a recuperare e montarlo, lasciando il tecnico dentro, perché se cadeva di nuovo poteva riacchiapparlo. E poi finito tutto, hanno dato comunque tutto a buon fine, stanno facendo le prove, forse oggi stavano facendo le prove delle connessioni, che fosse tutto a posto
per l'ultimo viaggio di Discovery STS-133, che resta prevista per non prima del primo di novembre.
Sì, tra l'altro
scusa,
vai Luigi, scusa, vai tu.
No, volevo solo aggiungere che il rollout dovrebbe essere, è previsto per il 20 di settembre.
Sì, 20 settembre rollout del pad, 7 ottobre la consegna del payload, che ricordiamo consiste tra le altre cose anche in Leonardo, giusto? Il Permanent Pressurized Module, ovvero quello che era il modulo logistico Leonardo, che veniva trasportato sulla stazione spaziale dallo shuttle e riportato a terra, diventerà un modulo permanente completamente made in Italy, quindi una stanza aggiuntiva per la stazione spaziale da usare come ripostiglio, fondamentalmente costruita al 100% in Italia, che starà in orbita per tutta la vita utile della stazione spaziale. Dillo, dillo Mike, mi dicono dillo cosa? Con tanto di bandierina. Ecco, no, in effetti è una cosa che mi ha sempre stupito, penso di averlo anche già detto. Quando fanno vedere il classico schema della stazione spaziale con le bandierine di chi ha fatto cosa all'interno del progetto, vediamo un po' se trovo l'immagine al volo, chiaramente trovo mille immagini della stazione spaziale, ma non quella che cerco io. Comunque ci sono indicate i moduli russi, i moduli americani e i moduli europei, cioè Columbus con la bandierina europea, ma c'è anche di solito evidenziato l'MPLM con la bandierina italiana. Oh, accontentiamoci, io sono abbastanza orgoglioso di questa cosa, anche se l'industria che lo fa ormai non è più in mano italiana dal punto di vista della proprietà, la forza lavoro sicuramente lo è e non abbiamo mai avuto fatica a trovare delle competenti menti nell'ambito aerospaziale che parlano italiano e vivono in Italia. Vabbè, ma ne abbiamo già parlato tante tante volte, sicuramente annoiamo la nostra platea.
Comunque per chi non avesse mai abbastanza di sentir parlare di industria italiana, noi ricordiamo che siamo molto esterofili e abbastanza poco capaci di riconoscere i nostri meriti. La stazione spaziale diventa, per noi che facciamo un po' di divulgazione astronautica, proprio l'esempio pratico della capacità produttiva della nostra industria nazionale e del know-how che ormai Thales Alenia Space ha acquistato e che può tranquillamente spendere, tra virgolette, in svariati ambiti internazionali, nella progettazione di ambienti capaci di supportare la vita astronauti nello spazio. A questo proposito, visto che mi avevi chiamato la pubblicità su astronauti, aiuto, questa poi me la tagli, vero? Sì,
assolutamente no.
No, grazie, su astronauti. Allora, oggi, stamattina, con un po' più di lucidità di quella che mi contraddistingue in questo momento, sono andato a pubblicare il post sul forum astronautico con il programma provvisorio della manifestazione. Provvisorio perché? Perché abbiamo ancora alcune questioni aperte che vanno risolte con alcuni ospiti che ancora potrebbero arrivare e non ci hanno dato una risposta sicura. Tuttavia possiamo già anticipare che abbiamo il piacere di portare ad Astronauticon 5 due utenti del forum, Pilgrim 1, che Luigi Caliendo è già un veterano, perché se non mi sbaglio è addirittura la terza presentazione quest'anno che farà per il pubblico di Astronauticon e ci parlerà delle ricadute in campo medico di 50 anni di attività spaziale. E poi per un esordio invece assoluto avremo l'amico Spidey, che al secolo è Luca Di Fino, l'abbiamo già intervistato in Astronauticast nella passata stagione e che verrà a illustrarci il funzionamento, lo scopo e la motivazione per cui c'è un esperimento italiano sulla stazione spaziale che si chiama Altea. Altea tra l'altro manda i suoi dati al Mars Center di Napoli, dove c'è un altro amico del forum, Archipeppe, e anche Buran, due utenti che lavorano e spesso si trovano a gestire proprio i dati in arrivo dagli esperimenti di Columbus oppure da Altea, quindi sarà interessantissimo partecipare quest'anno. Come se non bastasse, dopo avergli dedicato un'intera puntata di episodi di apertura di stagione nell'episodio scorso, a chiudere la giornata di sabato 20 novembre avremo la conferenza del team di Stratosfera. Dovremmo avere, non ho ricevuto ancora le conferme ma lo voglio sperare, dovremmo avere presenti i due Francesco che sono stati un po' le colonne portanti del primo lancio di Stratosfera, Francesco Bonomi da Grevenchianti e Francesco Sacchi da Firenze, che ci racconteranno il loro rispettivo contributo al progetto Stratosfera. Potrete toccare con mano il pallone Stratosfera, perché in questo momento i suoi resti riposano qui alle mie spalle e per i fortunati che ci guardano in chat vi posso dimostrare che è proprio così. Potrete toccare lembi del pallone che si sono stracciati, che quindi non è un problema, ho dei grandi pezzi che possono essere esposti al pubblico, ma questo è possibile toccarlo, un oggetto che ha volato nella stratosfera a 30.000 metri e che ha fatto sicuramente la storia di ISA e di Forum Astronautico, entrato a pieno diritto nella storia delle imprese della nostra associazione trattino forum trattino community, chiamatela come volete.
Luigi, che stai cosa facendo non... vedere... Ah, scusami, continua.
No, solo chiudo velocemente, solo per dirvi il motivo per cui il programma è provvisorio. Ve l'ho detto, perché stiamo aspettando conferme da altri ospiti che speriamo di darvi a sorpresa, ma anche perché stiamo definendo le trattative con gli alberghi per avere il miglior prezzo possibile e offrirvi due alternative valide tra cui scegliere, con due fasce di prezzo e di qualità leggermente differenti. Samantha Cristoforetti sarà la nostra ospite d'onore, siamo veramente contenti, l'avevamo conosciuta tra l'altro tutti quanti noi a una vecchia Astronauticon, dove era lì come me, come voi,
era lì come tenente, come tenente dell'aeronautica militare e non come candidato astronauta, però
esattamente, però vorremmo fare sopravvivere la nostra tradizione di offrire ai nostri ospiti un pranzo, una cena d'onore, di gala. Samantha mi ha pregato di aspettare ancora un mesetto prima di poter pianificare nei dettagli la sua presenza, perché sono ancora impegnati in attività di addestramento e non ha né testa né tempo per sistemare questi dettagli ora, però insomma speriamo di riuscire a trovarci tutti quanti insieme o a pranzo o a cena con lei e a fare festa per questa sua selezione dopo che è passata, come dire, dall'altra parte della cattedra. Ed è veramente un piacere, sembra quasi incredibile per chi l'è conosciuta prima. Chi l'avrebbe veramente per la serie, chi l'avrebbe mai detto?
Già,
in effetti. Restate sintonizzati su Forum Astronautico, dove il programma verrà aggiornato costantemente e dove naturalmente siamo a disposizione per rispondere alle vostre domande e alle vostre esigenze. Con questo, ragazzi, vi ripasso la parola.
Ringraziamo lo scienziato Calolziese, che di questa descrizione della convention. Aspettavo che tirasse fuori il suo strillo, eccolo lì. Per chi guarda in diretta,
il paese trasformano un'impresa collettiva in cui io praticamente ho fatto solo il cameraman, no? In questa scritta, vedete, non so chi ha la bontà di essere venuto a vedere la diretta.
È uno di lo dico a beneficio di chi non vede il video, uno di quegli strilli che si mettono fuori dalle edicole per pubblicizzare l'articolo principale nei giornali, specialmente nei giornali locali, della Gazzetta di Lecco, che titola "Impresa di scienziato Calolziese". Sopra non parlo di te, l'altra cosa non
sono... in mano. Però ho cercato di spiegarlo all'estensore dell'articolo, che è stato infatti molto bravo. Matteo Filacchione della Gazzetta di Lecco e Provincia ha scritto un articolo fedele a quello che è successo. Meno fedele a quello che è successo è stato l'estensore dello strillone, diciamo.
Sono le logiche commerciali, devono vendere le copie, ma ci sta, questa volta ci cresciogliamo nella pubblicità gratuita che ci ha fatto questa
casa. A Calolzio avrà venduto un botto di copie.
Io passeggio per il paese, voi immaginatevi la faccia delle persone, alcuni ridono, no? E non so se prenderla bene o male, però poi sono uno spiritoso di natura.
Dovresti girare per Calolzio con un camice bianco, giusto per darti un tono.
È vero. Penso a mia moglie che va in giro e diranno: quella è la moglie di quello là.
In chat Paolo Amoroso dice: Marco Zichin Bianchi, il famoso scienziato calolziese. Manzi, invece tu stavi facendo vedere prima uno striscioncino, che cos'è? Nodo 3?
Questo?
Questo
era il porta badge che ho mandato quando sono andato con Albit alla consegna del nodo 3, che in effetti diciamo di moduli, ma il nodo 3 è stato assemblato in Italia, il nodo 2 anche.
Sì, ma ok, su progetto americano, invece l'MPLM comunque è quello, tutto made italiano, in Italy, certo. Proprio. Come design anche se vabbè, ovviamente sottostà le regole di integrazione della stazione spaziale, non potevano farlo il leopardato. Ma
ce l'ha mandato il modulo MPLM testa rossa.
No, niente, lo stavi facendo vedere quel nastro prima, un po' più grosso, sembrava uno di quegli striscioni police line do not cross, oppure
sì,
remove before flight. Possiamo passare, 44 minuti, se arriviamo all'ora anche stavolta, ma che siamo dei cicciara che... Vabbè, possiamo passare al link della settimana, che l'altra volta ci siamo assolutamente mangiati, ma sicuramente la stratosfera.com, dove abbiamo pubblicato qualche foto nuova e potremmo pubblicare anche il fotogramma che ho scovato oggi guardando un video, perché continuo a riguardarli, pur di non studiare faccio questo e altro, in cui ho scovato la luna in uno dei fotogrammi. quindi è stato sperato anche fotografato la Luna, ci sarà un post anche per quello. E quello che volevo andare a prendere era il link di questa settimana, che è un blog che racconta di del percorso che Opportunity fa per andare verso il cratere Endeavour. Se qualcuno mi parla al posto mio mentre io lo recupero. Cri 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 cri.
Cos'era quella cosa lì?
Perché io ho chiesto se qualcuno parlava e nessuno l'ha fatto.
Possiamo mettere la musica dell'intervallo, Marco dovrebbe essere pronto anche per quello.
Oh, hai ragione, accidenti, no, non ero pronto.
Con cosa?
Con la musica delle pecore.
Quella non l'ho ancora sentita, scusa, la musica delle pecore.
Beh, la famosa delle pecore dell'intervallo, no?
Ah, sì,
quella
sì,
solo
sì.
Di arpa che...
Dun, turu, dun, turu. Cos'è che è? Ah, la musica dell'intervallo, sì, ho capito, no? L'avevamo messa durante una prediretta mentre mangiavamo, ricordi, Mark?
Sì, uno dei pezzi più fini che è passato precisamente la storia del...
Lo cerco, lo mettiamo in after show, di sicuro. Comunque, il blog di cui vi parlavo, non so chi l'ha segnalato nella wave con cui ci prepariamo all'episodio. A questo punto, se nessuno di voi fa un passo avanti, devo dedurre che è stato Paolo Amoroso, quindi io posso soltanto dirvi quello che ho visto dandogli una veloce occhiata prima della puntata. Il blog si chiama Road to Endeavour, .wordpress.com, ed è un racconto abbastanza aggiornato e puntuale del percorso che Opportunity fa dal cratere Victoria al cratere Endeavour. Sapete che questa volta non abbiamo parlato, sì, abbiamo parlato di Phoenix, quindi si parla sempre di Marte, ma non abbiamo parlato dei Mars Exploration Rovers. Opportunity è ancora in salute, sta galoppando al ritmo anche di drive, di sessioni di movimento da più di 100 metri al giorno per coprire la distanza che separa il cratere Victoria, che ha esplorato per svariati mesi, ormai qualche anno fa, verso Endeavour, un cratere di dimensioni molto molto maggiori che in questo momento mi sfuggono, ma se fate il
30
conto chilometri. Che... infatti il cratere Victoria era enorme, è considerato molto molto grande, è stato esplorato in minima parte perché è grande quanto uno stadio, questo è molto più grande. Vediamo se trovo un'immagine significativa. E fa un racconto di tutto quello che incontra il rover. Sicuramente non ci sono più gli aggiornamenti puntuali come all'inizio del programma, anche perché immagino che, eccolo qua, questa è un'immagine, 20 km di diametro per il cratere Endeavour, e questo qui che vedete nell'angolino, non so se si vede molto bene nell'immagine, era Victoria, per dare un'idea della scala. Ci troviamo in questo momento più o meno a metà strada, e Endeavour direi che è un nome azzeccato, perché è veramente un'impresa arrivare fino a lì, ma per adesso Opportunity si trova in ottima salute, e quindi se volete seguire questo percorso giorno per giorno, roadtoendeavour.wordpress.com. non credo che sia un blog ufficiale, ma le informazioni sono di prima qualità, ovviamente le immagini sono quelle NASA più qualche elaborazione utilizzando ad esempio Google Earth, che ha la possibilità di esplorare anche Marte oggi. Posto così, nessuno ha altro da dire?
Non so se vogliamo...
Vai Luigi, di pure.
No, io potrei solo dire che ho completato un volume sul...
Oh, giusto, è vero. Lo stavo guardando prima, dove l'hai messo? Eccolo qua. Allora, riattivo l'immagine e puoi parlare liberamente.
Niente, ho fatto un piccolo annuario di astronautica del 2008 e in pratica è un volume formato A4, sono 412 pagine, ci sono tutte le notizie del 2008, e praticamente esce adesso, cioè adesso devo dare il via alla distribuzione, e tutto lì, volevo solo annunciarlo, ecco. Sulla falsa riga di quello che avevo già fatto, avevo intitolato Astro World 2007, però questo, visto che proprio è un annuario, ho preso le notizie del mio blog, in effetti però ho cercato di integrarle, poi ho messo delle tabelle con tutti i lanci, con tutti i dati orbitali dei satelliti inviati in orbita nel 2008. Ho fatto anche un piccolo come dire glossario con una raccolta di quello che significano i vari acronimi e ovviamente distribuzione su anche addirittura sono riuscito ad avere la distribuzione sulle librerie Feltrinelli. Quindi solo così.
Ok, tollereremo questo utilizzo privato di servizio pubblico quale è Astronauticast.
Grazie. Sì, anche perché ci sarà poi qualcosa, ma poi ne parleremo.
Ok, un uomo pieno di sorprese. Complimenti, Luigi.
Grazie.
Mi ero perso un attimo in chiusura perché sono andato ad aprire il thread di STS 134 su Forum Astronautico, così innanzitutto approfitto per invitare tutti gli amici che ci ascoltano in podcast e che non sono frequentatori abituali del forum a dare un'occhiata alla nostra cronaca sostanzialmente diretta, una copertura continua garantita dal favoloso team di articolisti che, così come nella scorsa stagione, anche per il 2010 e per tutta l'estate ha continuato a coprire le novità aerospaziali del momento, e uno di questi è Quasar, che sta tenendo costantemente aggiornato con fotografie e commenti le vicissitudini delle due prossime missioni shuttle, la 133 e la 134, ma personalmente per me, ma credo un po' per tutti, la 134 ha un po' sapore speciale perché imbarca AMS, che è una creatura tutta italiana sostanzialmente, o in gran parte italiana, perché a bordo c'è Roberto Vittori, il colonnello Vittori, il nostro astronauta italiano e europeo, ma anche perché, per chi lo ha conosciuto, è un piacere davvero rivederlo. A bordo c'è anche Mike Finn, che è stato ospite della scorsa Astronauticon e che in una fotografia è stato ripreso insieme a Roberto Vittori e anche a Roberto Battiston, che noi abbiamo intervistato sempre per Astronauticast nella scorsa stagione. Ci ha rilasciato, secondo me, una delle più belle interviste della storia del nostro podcast. Il link di questa fotografia lo lascio adesso in chat e magari poi lo aggiungiamo alle note dell'episodio. È veramente un piacere rivederli tutti insieme e niente, sono tante le emozioni, speriamo di essere a febbraio lì a vederli partire. E con questo pensiero e questa lacrimuccia serale che scorre ricordando i bei tempi della scorsa Astronauticon, vi saluto e lascio la parola al regista, che chiamerà le fasi finali della registrazione.
No, io dico semplicemente che è stato un piacere volare con voi anche questa volta, e dagli Astronautica Studios di Milano, da parte mia, Michael Sacchi, è tutto. Vi saluta anche
Sei tu di solito
giro, non ogni volta provare questo impasse. Noi l'abbiamo capito, no? Siamo io, Paolo, che in questo caso non c'è, di conseguenza automaticamente subentri tu, Marco. Mi saluta anche
Paolo. Comunque Paolo ci saluta dalla chat, io vi saluto dalla sede remota
di Erve e da Carmagnola.
Vi saluto anch'io, Luigi Morielli. Ciao a tutti.
Ciao a tutti, ad Astra.